Allora, apriamo oggi il corso di questo, che sono di quattro incontri, come avete visto, sulla tratta, in particolare per sfruttamento sessuale, quindi sarà un po' il focus rispetto alla tratta, e la protezione internazionale. E abbiamo fatto questo corso un po' accogliendo il bisogno di una maggiore conoscenza di tante operatrici e di tanti operatori che si trovano a interagire e accompagnare persone straniere provenienti soprattutto dagli sbarchi e accolte nei vari centri e poi ulteriormente smistate sul territorio italiano. Direi che da più di due anni il tema della tratta e dello sfruttamento è spesso e sempre di più intrecciato al tema dei richiedenti asilo e dei rifugiati. Gli attuali flussi migratori in effetti sono sempre più complessi e i canali degli ingressi via via si sono unificati. Troviamo situazioni di persone destinate allo sfruttamento sessuale prima della partenza dal proprio paese di origine e persone che sono state invece intercettate lungo il viaggio, persone in fuga dalla guerra e persone che scappano perché minacciate singolarmente. Le partenze gestite dai trafficanti, i salvataggi in mare, gli arrivi a Lampedusa, a Cagliari, sulle coste pugliesi e calabresi, unificano ulteriormente rischiando di confondere i percorsi migratori e quindi da un lato di non offrire strumenti di aiuto adeguati e dall'altro di favorire lo sfruttamento delle reti criminali. L'esperienza ci dice che abbiamo acquisito competenze specifiche nei due ambiti, nell'ambito dei due sistemi, quello dell'accoglienza delle vittime di tratta per sfruttamento sessuale, quello dell'accoglienza dei richiedenti asilo e dello SPRAR, e questo con anni ormai di lavoro e di riflessioni. Ma nella situazione attuale è necessario che le conoscenze che abbiamo acquisite nei due sistemi si relazionino tra loro e, come si suol dire, si contaminino. Ma non solo, è necessario che le singole operatrici e i singoli operatori sappiano ascoltare e cogliere quanto viene detto e loro raccontato. È necessario non chiudere gli occhi di fronte a quanto sembra avvenire anche nei centri, di fronte a comportamenti che stanno provocando dubbi, che provocano dubbi. L'intreccio tra delle due situazioni, da un lato senz'altro sollecita sempre la salvaguardia dei diritti, questo lo dobbiamo tenere ben presente, sappiamo che sono inviolabili per qualsiasi persona, però noi riteniamo che vanno accompagnate in un modo diverso, con strumenti puntuali. E contemporaneamente vanno riconosciute le esigenze di contrasto dell'illegalità e dello sfruttamento che è insito nel fenomeno della tratta. Quindi questi due elementi, da un lato l'accompagnamento e l'accoglienza e dall'altro la lotta e il contrasto all'illegalità, sono assolutamente necessarie e sono parte del nostro impegno. Questo corso quindi cercherà di offrire alcuni strumenti di conoscenza dei due sistemi e su questo lavoreremo soprattutto oggi. Il lavoro delle commissioni territoriali e sarà l'incontro della prossima settimana e poi invece passeremo negli ultimi due incontri a un affondo sulla Nigeria. Nel terzo incontro ci fermeremo soprattutto sul versante socioculturale sul viaggio, mentre nell'ultimo incontro il focus sarà sulla tratta nigeriana in Italia e sull'intervento con le donne. Ecco, quindi quattro incontri in cui approfondiremo e offriremo alcuni strumenti di conoscenza. Ecco, ci ho detto, vi presento non Livio Neri, perché appunto non poteva partecipare, quindi l'incontro di oggi sarà tenuto da Luca Bettinelli. Luca Bettinelli è l'esperto, il responsabile dell'area migrazione di Caritas Ambrosiana. Sono un'infinità di anni che lavora nell'ambito delle migrazioni, e direi che è uno dei grossi esperti su questo tema, per cui lo ringraziamo e lo ascoltiamo volentieri.
Bene, buongiorno. Direi che, visto che le presentazioni sono già state fatte, inizio subito. Inizio facendovi una premessa che in parte è già stata affrontata da Suor Claudia, cioè che i sistemi di accoglienza, perché poi oggi ci concentreremo su questo in particolare, ovvero i sistemi di accoglienza per richiedenti asilo, richiedenti protezione internazionale, che dir si voglia, e vittime di tratta, storicamente sono sempre stati in Italia sistemi autonomi e separati, e anche le interrelazioni tra i due sistemi sono sempre state eccezionali. Insomma, il percorso della tratta era un percorso, il percorso della protezione internazionale era un percorso separato. Questo cosa, perché questo? Perché diversi erano i riferimenti ministeriali. L'asilo, la protezione internazionale fa capo al Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione del Ministero dell'Interno, la tratta al Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le fonti di finanziamento erano diverse. I ruoli giocati dagli enti locali sono diversi ed erano diversi, a parte quella che è l'esperienza dello SPRAR, che poi per chi ha una provenienza legata alla tratta e magari non conosce il significato dell'acronimo, lo vedremo poi dopo. Nelle accoglienze ministeriali, appunto, il ruolo degli enti locali era nullo. Il ministero apriva dei centri di accoglienza che dipendevano esclusivamente dal ministero, i famosi CARA, i famosi CD, i centri di identificazione, i centri di primo soccorso e accoglienza. Sono tutte sigle che poi vado a riprendere più avanti. Appunto, facevano capo al ministero senza il coinvolgimento degli enti locali. Viceversa, il discorso tratta, gli enti locali hanno un ruolo comunque attivo, propositivo in quello che è il percorso di accoglienza. Ma soprattutto, e sottolineo questo soprattutto perché secondo me è l'elemento che, per quella che è la situazione attuale oggi, è quello su cui si pongono tutta una serie di problematicità. Diverse erano le caratteristiche e le regole vigenti nelle strutture di accoglienza. Mentre nei circuiti di accoglienza per richiedenti asilo non c'è una necessità di protezione della persona da un pericolo attuale. Di per sé, se l'Italia è il paese sicuro dove si può chiedere asilo, è perché il pericolo è all'estero. Per le vittime di tratta il pericolo è attuale in Italia. Il traffico può coinvolgere la situazione e la vita della persona nel presente e nel luogo dove si trova. È chiaro quindi che, partendo da questo presupposto, la necessità di regolamentazioni della quotidianità diverse. Pensiamo ad esempio alle comunicazioni, le gare d'appalto, comunque i capitolati d'appalto per i servizi a favore dei richiedenti asilo prevedono la fornitura della tessera telefonica e la messa a disposizione di uno strumento per comunicare, cosa che almeno in quelli che sono le prime fasi dei percorsi di accoglienza della tratta viene fortemente limitata. Ma viene fortemente limitata a tutela della vittima. Quindi per quello che poi vedremo più avanti, questo è, lo ripeto, questo può essere un elemento di grande criticità in quello che è il percorso di tutela delle vittime di tratta, che oggi sono accolte o possono essere accolte nei circuiti di accoglienza proprio per i richiedenti asilo. Fino adesso stiamo parlando di quella che è la realtà dei fatti. A livello normativo, però, questa distanza è molto minore, c'è una maggiore vicinanza tra le due discipline. Questo è un percorso che, di avvicinamento che si è implementato recentemente nel corso degli ultimi, anni. Poi su questo penso tornerà Patrizia Comito nell'incontro di settimana prossima, però io vorrei darvi alcuni cenni che secondo me sono funzionali e strumentali al discorso che stiamo facendo. Cioè, la normativa sulla protezione internazionale tiene in rilievo le situazioni di tratta e di sfruttamento, tanto che è previsto, sono previsti tutta una serie di collegamenti, e la stessa, lo stesso fatto di essere vittima di tratta può portare anche al riconoscimento della protezione internazionale. Ad esempio, tutta una serie di interpretazioni a livello sia giurisprudenziale che di dottrina hanno portato al fatto che ormai non c'è nessun dubbio che le vittime di tratta possano rientrare nella categoria particolare gruppo sociale prevista e riconosciuta dalla Convenzione di Ginevra sullo Statuto dei Rifugiati, la Convenzione di Ginevra del 28 luglio del 1951, dove appunto tra le varie ipotesi si contempla appunto appartenere a un particolare gruppo sociale. E tutti ormai, ripeto, sono d'accordo nel considerare le vittime di tratta quali particolare gruppo sociale. Ma non solo, ecco, scusate, faccio un inciso giusto per chiarezza. Ecco, io farò dei riferimenti a normative e in maniera sommaria, nel senso che non ha poi senso andare a analizzare nello specifico tutti i testi, non vi ho fatto avere del materiale perché sono tutti materiali che sono facilmente recuperabili in rete, basta digitare in qualsiasi motore di ricerca all'estremo della normativa e lo si trova senza difficoltà, per cui chi è interessato può così ottenere tutto quello che gli serve. Chiusa parentesi. Ancora, il fatto di aver subito violenza fisica o psichica, che purtroppo, lo sapete meglio di me, può rientrare nella quotidianità delle vittime di tratta, è considerato quale atto di persecuzione rilevante dalla normativa ai fini del riconoscimento stesso dello status di rifugiato. E mi riferisco al decreto legislativo, all'articolo 7 del decreto legislativo 251 del 2007, che è chiamato appunto decreto legislativo qualifiche, perché proprio stabilisce quelle che sono le condizioni, i requisiti che in base ai quali può essere riconosciuto lo status di rifugiato oppure la protezione sussidiaria. E ancora, sempre per rimanere su quella che è la disciplina della protezione internazionale, il decreto legislativo 142 del 2015, che è il recente decreto legislativo che ha riformato il sistema di accoglienza per quello che riguarda la protezione internazionale, prevede che i richiedenti protezione internazionale che siano identificati quali vittime di tratta abbiano la possibilità di accedere ai percorsi ex articolo 18 del decreto legislativo 286 del 99. Piccola nota per chi proviene dal mondo della protezione internazionale e non della tratta. L'articolo 18 è del decreto legislativo 286, l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, è l'articolo che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il permesso di soggiorno per protezione sociale, cioè quel permesso di soggiorno che consenta alle vittime di tratta di soggiornare in Italia. Se così fosse, punto e stop, avrebbe significato fino a un certo punto. L'articolo 18 prevede anche la possibilità di attivare dei percorsi di accoglienza, di inclusione sociale, di autonomia, di emancipazione per le vittime di tratta. Ed è un po' un fondamento, poi Claudia che si occupa di tratta più di me può smentirmi o confermare, è un po' il fondamento su cui per anni e su cui si è fondato e si fonda tutt'oggi quella che è tutto il sistema di accoglienza e di tutela delle vittime di tratta. Appunto, ai richiedenti protezione internazionale si possono applicare le misure ex articolo 18, quindi le persone richiedenti protezione internazionale o titolari di protezione internazionale possono entrare nei circuiti di accoglienza previsti per le vittime di tratta. Ma ancora, non è solamente la normativa sulla protezione internazionale che parla di vittime di tratta, anche la normativa in materia di tutela delle vittime di tratta contempla la possibilità di relazione con la protezione internazionale. Quindi, se noi andiamo a vedere l'articolo 10 del decreto legislativo 24 del 2014, che è il decreto legislativo col quale lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva 2011/36, che è la direttiva appunto europea relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta, vediamo come appunto l'articolo 10 prevede l'introduzione nell'ordinamento di misure di coordinamento tra la commissione territoriale e le questure, in particolare chi si occupa di tratta in questura. Per cui il fatto che le commissioni territoriali trasmettono alle questure gli atti relativi a potenziali vittime di tratta di cui vengono a conoscenza nel corso delle audizioni per il riconoscimento della protezione internazionale, al fine appunto di attivare i percorsi ex articolo 18, e allo stesso tempo è previsto che ai beneficiari di percorsi ex articolo 18, di misure ex articolo 18, vengano fornite informazioni riguardo all'accesso alla protezione internazionale. Quindi sembrerebbe, se guardiamo quelle che sono le disposizioni di legge, che il meccanismo di collaborazione tra questi due sistemi, che ripeto storicamente viaggiavano per binari paralleli, abbiano trovato un punto di incontro, un punto di sintesi, e tutto funzioni a meraviglia. Purtroppo però penso di non dire nulla di particolarmente scandaloso, che ciascuno di voi che opera direttamente si sarà poi reso conto scontrandosi direttamente con questa situazione. Le cose sulla carta funzionano in un certo modo, la realtà però è molto più complessa di quanto può accadere, e le difficoltà sono molto più evidenti. Questo per quali motivi? Io ho provato a dare una ricostruzione un po' sulla base dell'esperienza, e ho così ipotizzato, penso di non aver sbagliato troppo nell'ipotizzare che il punto di svolta possa essere individuato in quella che è l'avvio di quell'esperienza nota come emergenza Nord Africa, cioè l'arrivo di persone, di flussi significativi di persone avvenuto nel 2011, a partire dal 2011. Questa esperienza è stata anche un po' un punto di svolta in quello che è un po' la risposta delle istituzioni italiane rispetto al fenomeno migratorio. Se prima venivamo dall'esperienza dei patti di respingimento con degli accordi di respingimento con la Libia, dove quindi le persone venivano allontanate dal territorio italiano, col 2011 c'è stata poi un'inversione di rotta, per cui tendenzialmente tutte le persone in arrivo via mare avevano la possibilità di essere inserite in percorsi di accoglienza, di essere inserite in percorsi che portavano verso l'iter di riconoscimento della protezione internazionale. Cioè, se prima la stragrande maggioranza delle persone correva il rischio di essere respinta, col 2011, con l'emergenza Nord Africa, tendenzialmente la stragrande maggioranza delle persone non veniva respinta, ma comunque inserita nel circuito della protezione internazionale. Attenzione, dico inserita nel circuito della protezione internazionale e non dico si vedeva riconosciuta la protezione internazionale, perché poi sono emerse tutta una serie di criticità legate a questa gestione, con un alto numero di provvedimenti negativi, di mancati riconoscimenti della protezione, e tutto si è concluso nella più sana tradizione italiana con quella che nessuno definisce così, forse per pudore, per rispetto, però questo secondo me è stata, che di fatto è stata una sanatoria di tutte le situazioni di dinieghi che si erano maturate nel corso degli anni. Fatto questo inciso per un po' perché per spiegare a chi non conosceva, un po' anche perché non nascondo il mio timore che quanto è accaduto nel 2011, con l'esperienza appunto del 2011, possa ripetersi rispetto a quella che è la situazione attuale. Quindi torniamo a noi. Questo appunto, persone che sono entrati nei circuiti di accoglienza e siccome poi i circuiti legati alla malavita, al traffico, sono forse più pronti a leggere i fenomeni di quanto non sono le istituzioni, il fatto che si siano i trafficanti abbiano un po' approfittato di questa situazione, e quindi il fatto che lo Stato italiano assicurasse comunque una forma di accoglienza agevolasse poi il flusso anche di vittime di tratta. A questo si aggiunge anche un altro elemento, che ai modelli tradizionali di sfruttamento, quello sessuale in primis, si stanno affiancando anche nuove forme di sfruttamento, che sono forse più difficili da vedere, da rilevare. Però pensiamo alla microcriminalità piuttosto che allo spaccio, l'accattonaggio, lo stesso sfruttamento lavorativo. Sono forme che storicamente erano poco, c'era stata poca attenzione da parte di chi seguiva questi fenomeni. Lo sfruttamento era la tratta era la prostituzione. Adesso però stanno diventando più significativi, più importanti questi fenomeni. Pensate alle figure dei questuanti in giro per le strade di Milano. Il numero è aumentato, e adesso io non ho riscontri certi, però il sospetto che ci possano essere fenomeni anche di tratta o comunque di sfruttamento legato a questo fenomeno è un sospetto fondato. Ancora, c'è una maggiore eterogeneità che sta assumendo il fenomeno migratorio in relazione a quelli che sono i motivi che spingono alla partenza. E Ora, il modello migrazioni forzate e migrazioni economiche è molto dibattuto. È molto dibattuto perché è molto più complessa la realtà di ciò che sta dietro, di come si può intendere una migrazione come puramente economica e una migrazione come puramente forzata. Insomma, se una situazione è bianca o se una situazione è nera è facile. Però tra i due estremi ci sono tutta una serie di sfumature di grigio, se mi passate il paragone, che va a complicare questa situazione, a rendere meno chiari quelli che sono i margini di intervento e le azioni che possono essere svolte, possono essere fatte, anche perché appunto molto spesso queste ragioni si intersecano fra loro. Non sono sempre solo motivi legati al pericolo di vita, così come non sono sempre situazioni legate esclusivamente a ragioni economiche. Poi, a complicare ulteriormente, ritengo che non si possa trascurare anche il ruolo dei diversi intermediari che accompagnano, passatemi l'espressione che è volutamente provocatoria, il viaggio verso l'Europa dei migranti. Sapete meglio di me, dai racconti delle persone che si occupa di accoglienza, delle persone che ci sono in accoglienza, che molto raramente il viaggio è un'esperienza, come dire, con pochi rischi, con situazioni dove non ci sono forme di violenza, non ci sono forme di sfruttamento, quindi penso che questo elemento possa essere sufficientemente chiaro. In questa situazione già abbastanza complessa, dove appunto c'è una commistione tra le diverse tipologie di persone previste così bene dalla normativa, si inserisce quello che a mio avviso è la problematicità più grave, ovvero quella dell'emersione precoce delle situazioni di tratta e di sfruttamento e quella che è l'identificazione precoce delle vittime, che per chi si occupa di tratta sa meglio di me di quanto sia complesso far venire fuori il fatto di essere sfruttati, anche solamente la consapevolezza, non la volontà di denuncia piuttosto che di uscire, semplicemente la consapevolezza di essere vittima di tratta è un processo che deve maturare, richiede del tempo, richiede della relazione. Ecco, questa situazione, questa difficoltà si scontra con quella che è la situazione al momento degli arrivi in Italia. Spesso per le vittime di tratta che sono inserite nei percorsi di accoglienza legati alla protezione internazionale, il sospetto agli operatori avviene dopo un po' di tempo che sono in accoglienza e magari sono persone che sono in Italia da diverso tempo, ma avviene dopo un po' di tempo perché ci si parla, perché si vedono i comportamenti delle persone e così via. Questa emersione precoce, questa identificazione precoce delle vittime, per come è strutturato il sistema di accoglienza, è di fatto impossibile prima. Cosa accade? Ora, l'immagine del barcone che raggiunge le coste di Lampedusa, fortunatamente è un'eccezione, perché oggi il sistema realizzato prima con l'operazione Mare Nostrum, oggi con l'operazione Triton, prevede che le unità navali vadano a soccorrere i barconi nel Mediterraneo. Per cui il primo contatto che i migranti hanno con l'Europa è un'unità della Marina, è una nave della Marina e della Guardia Costiera. Le persone vengono soccorse, caricate sulle navi e poi fatte sbarcare nei porti italiani, in quelli che adesso poi qui diventa difficile dare per certo cose che poi vedremo poi dopo, che non sono poi così certe e così chiare, però in quelli che poi sono gli hotspot, che sono di fatto dei centri di smistamento. Le persone poi ci torno poi dopo, era giusto per contestualizzare il discorso che sto facendo. Persone poi raggiungono il centro di accoglienza successivamente. Ma voi provate a pensare la situazione dove da una nave sbarcano 2000 persone e a tutte 2000 bisogna chiedere se sono vittime di tratta. Sto estremizzando, è naturalmente più complessa la cosa, però giusto per rendere idea. È impossibile, non emergerà mai nulla in questo luogo, perché i meccanismi sono più complessi e sono meccanismi che sono inconciliabili con questo sistema. Sì, gli si può dare il foglietto informativo, gli si può dare il numero verde antitratta e l'informazione in lingua, ma sull'efficacia di questo strumento personalmente ho dei dubbi. Ora, se questo fenomeno, questa situazione fosse eccezionale, non ci sarebbero grossi problemi, grosse difficoltà. Però deve farci interrogare quella che è anche la dimensione numerica del fenomeno. Ora, fare una stima delle vittime di tratta non è affatto semplice. Io ho provato a cercare qualcosa in rete, qualche ricerca, qualcosa, e non è che abbia trovato molto. Se qualcuno ha dei dati più precisi, li condivida pure senza problemi, ecco, non c'è nessun problema. Io l'unica cosa che ho trovato è un rapporto UNODC delle Nazioni Unite, che parla di 140.000 vittime di tratta in Europa. Pur consapevoli di tutti i limiti che questa mia stima ha, che non ha alcun valore scientifico, ma esclusivamente può dare un'idea molto di massima, se mettiamo in relazione questo dato con quello degli arrivi dei soli cittadini nigeriani, che sappiamo essere comunque coinvolti nel discorso della tratta e dello sfruttamento, allo scorso anno parlano di 17.780 persone arrivate solo in Italia, cittadini nigeriani. Quindi non stiamo parlando di casi eccezionali, non stiamo parlando di andare a cercare il pelo nell'uovo, stiamo parlando di un fenomeno che ha la sua significatività, di un fenomeno che numericamente ha il suo rilievo, e se non, così non fosse non saremmo qui oggi in questo pomeriggio. Ora, questa situazione non può quindi non farci preoccupare, ma perché ci deve fare preoccupare? Perché la problematica è legata al fatto che gli strumenti che vengono messi in campo, quell'attualizzazione delle norme che viene poi realizzata, non sono adeguati a far fronte a quella che è la situazione attuale. Perché sì, se sì, sulla carta i due sistemi funzionano perfettamente, quella che è la realtà dei fatti, ci sono tutta una serie di problematicità che poi vediamo più avanti. Fatta questa ampia presentazione, questa premessa molto corposa, voglio darvi due informazioni su quelli che sono i sistemi di accoglienza, cosa prevedono i sistemi di accoglienza, come sono strutturati e come sono organizzati. Partiamo dalla protezione internazionale. Il sistema della protezione internazionale è disciplinato oggi dal decreto legislativo 142. Giusto per completezza di informazione per chi ha la formazione giuridica e quindi è affezionato a leggi e regolamenti, diciamo che il sistema normativo della protezione internazionale si completa col decreto legislativo 25 del 2008, che è quello che regola le procedure di riconoscimento della protezione internazionale. C'è poi anche in vigore la legge 39 del 90, la famosa legge Martelli, che è a fondamento del sistema di accoglienza, che rimane in piedi solamente l'ultimo articolo, che è ancora lì, che resiste all'opera semplificatrice e di evoluzione normativa, che è lì strano in Italia che una legge di così tanti anni possa sopravvivere. Quindi decreto legislativo 142, che cosa dice in sintesi e sgrossando molto quelle che sono le peculiarità del sistema? Prevede tre sistemi di accoglienza fondamentalmente. Il primo livello, tre livelli di accoglienza, non tre sistemi di accoglienza, è un lapsus che ha un suo perché. Il primo livello è quello del primo soccorso e della prima assistenza, ed è il livello in cui si inseriscono gli hotspot. Gli hotspot, a cui ho fatto cenno prima, sono quei centri di smistamento che sono stati voluti dall'Unione Europea per far fronte all'emergenza dello scorso anno, e sono quei centri dove avrebbe dovuto, avviene, questo non è, insomma, non è che sia ben chiaro, partire il sistema che porta poi alla cosiddetta relocation, cioè alla ricollocazione delle persone arrivate in Italia e in Grecia in tutti i paesi dell'Unione Europea. Cosa è successo in parole povere? Emergenza immigrazione, sui giornali se ne è scritto molto, in televisione se ne è parlato altrettanto. Cosa fare? Carico, messa in discussione del sistema di ripartizione delle competenze all'esame delle domande di protezione internazionale, quello che era il cosiddetto sistema Dublino, il regolamento Dublino. Quindi occorreva che tutti gli stati si facessero carico di questo flusso eccezionale. La soluzione trovata dai governi degli stati dell'Unione Europea era: facciamo un meccanismo in cui alcune categorie di migranti, o meglio, i migranti provenienti da alcuni paesi di cui siamo certi che ci sono delle situazioni di pericolo, per cui siamo certi, di cui siamo certi che le persone stiano scappando, possono essere ricollocati in un paese scelto dall'Unione Europea e non rimanere in Italia o in Grecia. Sui numeri del piano si è detto molto, l'ordine di grandezza era di qualche decina di migliaia di persone. Di fatto ad oggi non so se arriviamo a 500 persone che, non dico ricollocate, ma che hanno avuto accesso a questa procedura, per cui molto rumore per nulla. Quindi questi centri di primo soccorso, di assistenza, in cui si inseriscono questi hotspot, e dove cosa si fa in questi centri? In questi centri appunto si dovrebbe fare il primo soccorso, dare quel sostegno, quella insomma, quell'attività umanitaria che deve essere prestata a favore di chi ha sopportato le fatiche del viaggio. Tra l'altro sono centri che non sono una novità, ma sono centri che sono stati previsti dall'ordinamento italiano nel 95, Nel 94 e nel 95, attraverso un decreto legge poi convertito in legge, la cosiddetta legge Puglia. Sono centri nati e pensati per far fronte all'afflusso di cittadini albanesi, previsti appunto nelle zone di frontiera di allora, appunto la Puglia, per dare forme di accoglienza appunto alla migrazione albanese, che anche in questo caso si sono trascinate con alterne vicende fino ad oggi, e hanno oggi ritrovato dignità a livello normativo. Quindi questi centri, si fa uno screening sanitario, si fa le operazioni di identificazione, la registrazione, si dovrebbero fare e vengono fatti, perché poi questa è una delle cose che avviene, il respingimento di coloro che si considera come non potenzialmente, che potenzialmente non hanno accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Quello che è un problema che i colleghi delle Caritas siciliane denunciano già da tempo è il fatto che le persone, ad esempio, arrivano agli hotspot di Lampedusa piuttosto che di Pozzallo, poi gli viene dato in mano un foglio sulla base di un'intervista sommaria, perché poi le condizioni sono quelle che vi ho descritto prima. Viene dato in mano un foglio in cui c'è scritto: tu provieni dalla Liberia, la Liberia in questo non sei in pericolo, lascia l'Italia dall'aeroporto di Fiumicino. Voi capite la difficoltà di raggiungere Pozzallo dall'aeroporto di Fiumicino, di raggiungere l'aeroporto di Fiumicino da Pozzallo. Cosa accade? Che le persone si fermano sul territorio, e quindi i centri di accoglienza della Caritas, ma di tutte le organizzazioni umanitarie, sono piene di persone in queste condizioni. Se si supera queste forche caudine degli hotspot, si viene collocati in centri di prima accoglienza, dove dovrebbe avvenire l'istruttoria della domanda di protezione, per cui la verbalizzazione, la formalizzazione della domanda in questura, e tutto il percorso di richiesta e rilascio del permesso di soggiorno, dell'attestato nominativo, tutto quanto, avviene non nell'hotspot, ma nel centro di prima accoglienza. Quindi, fatta questa seconda fase, se la persona è priva di risorse economiche, può chiedere di entrare in un centro di seconda accoglienza. Cosa sono questi centri di seconda accoglienza? Sono i centri dello SPRAR. Lo SPRAR è l'acronimo di Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. Ed è il sistema che ormai secondo questa formula dal 2002, ma già sicuramente dal 2001, adesso non ricordo bene se dal 2000, nella forma di PNA, Piano Nazionale Asilo, è il sistema che cura con un modello di accoglienza integrata l'inclusione sociale dei richiedenti e dei titolari di protezione. Che cosa si fa? Si fa un progetto di autonomia per la persona, gli si insegna l'italiano, lo si aiuta a cercare un lavoro, gli si spiega quelle che sono le regole di convivenza in Italia, quella che una volta si chiamava educazione civica, e si accompagna la persona a trovarsi, sono semplifico, una casa e un lavoro, perché così la persona può avere una sua vita normale in Italia. Questo percorso si affianca al sostegno alla procedura di riconoscimento della domanda di protezione. Quindi questa è la filiera prevista: centro di primo soccorso, prima accoglienza, seconda accoglienza, viene riconosciuta la protezione, autonomia e vita normale in Italia. Cosa accade però? Questa è una previsione che è disciplinata a livello normativo, che se questo sistema di accoglienza così strutturato risulti insufficiente, cioè non ci sono abbastanza posti, è possibile attivare dei centri di accoglienza straordinari. La responsabilità di attivare questi centri di accoglienza straordinari, che la di solito si usa la sigla CAS, è delle prefetture, cioè le prefetture devono cercare dei posti per l'accoglienza delle persone. Oggi cosa accade in realtà? Che i posti di accoglienza ordinari sono nettamente insufficienti rispetto a quelle che sono le necessità. Quindi la stragrande maggioranza di posti di accoglienza oggi a disposizione sono appunto CAS, sono centri di accoglienza straordinari. Anche qui, giusto per dare un numero per far capire l'ordine di idee. Ora, in accoglienza i posti sono circa 13.000. Adesso non sono aggiornato sugli ultimi per in accoglienza per i richiedenti asilo. No, i posti SPRAR sono circa 1.900. Come? No, a livello, sto parlando di Lombardia. Questo giusto è un dato per darvi un po' l'idea dello squilibrio, di come quello che è di fatto il sistema ordinario si ritrovi ad essere l'eccezione di quello che è il sistema straordinario. Cosa succede? Qual è la conseguenza di questo squilibrio? Che quello che è un meccanismo di filiera, dove dalla prima si passa poi alla seconda accoglienza, di fatto salta, e quello che accade oggi è che parliamo di sistemi paralleli, dove persone che vengono accolte nello SPRAR, ok, fanno il loro percorso. Persone che sono accolte però nei CAS non riescono poi a confluire nello SPRAR, ma seguono tutto il loro percorso di accoglienza all'interno del CAS. Ora, vero è che il CAS in teoria dovrebbe avere dei meccanismi di funzionamento analoghi a quelli dello SPRAR. Vero è che i capitolati d'appalto dei CAS si ispirano a quello che è il capitolato d'appalto del SPRAR. Non sempre però le condizioni di vita in un CAS sono analoghe a quelle di un centro SPRAR. Molto banalmente, per i numeri. Ci possono essere CAS di dimensioni significative, 50 posti, 60 posti, 100 posti. Progetti SPRAR, che io sappia, SPRAR da 50 posti non esistono, io non ne ho contezza. Sono centri di dimensioni più piccole, dove è anche più facile fare dei percorsi di autonomia per le persone. Quindi già all'interno del sistema asilo c'è difficoltà nel far funzionare questo meccanismo di filiera. Se poi andiamo a collegarci a quel discorso della tratta e della difficoltà di far emergere le potenziali vittime di tratta, si capisce come essere accolti in un centro di accoglienza di grosse dimensioni può essere limitante rispetto a quella necessità di fare emergere le situazioni di vulnerabilità e di fragilità. Non solo, può anche accadere che all'interno del medesimo centro di accoglienza sfruttati e sfruttatori coabitino, oppure che lo sfruttatore può avere gioco facile a trovare degli sfruttati. Passiamo adesso a quello che è dimmi tu quando Ok. No, va benissimo. A quello che è il sistema tratta. Allora, vi ho già detto che a fondamento del sistema tratta c'è appunto l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione. All'articolo 18 si è poi accompagnato nel 2003 il cosiddetto articolo 13, cioè è l'articolo 13 della legge 228 del 2003 contro appunto la schiavitù, che tra le altre cose prevedeva tutta una serie di misure di repressione, introduzione di reati nel codice penale. Tra queste misure repressive ha previsto l'istituzione e l'attivazione di progetti che facilitino l'emersione delle situazioni di sfruttamento di tratta. Quindi abbiamo anche per la tratta c'è un sistema che si fonda su una logica analoga rispetto a quella della protezione internazionale. Cioè, a livello teorico dovrebbe esserci un sistema di prima accoglienza che si fonda appunto su questo articolo 13, che prevede la fornitura di servizi essenziali, il vitto, l'alloggio, l'assistenza sanitaria e legale per una durata massima di 90 giorni, con l'obiettivo di favorire la consapevolezza della situazione di tratta e di sfruttamento e quindi facilitare l'emersione delle situazioni e l'adesione a quel progetto di autonomia, di uscita dal circuito di sfruttamento, che poi si attua nei progetti articolo 18. Quindi, primi 90 giorni in un progetto articolo 13, poi la logica conseguente dovrebbe essere l'ingresso della persona in un progetto articolo 18. Progetto articolo 18, che è un progetto di lungo periodo, può avere una durata anche di più di un anno, che prevede appunto l'uscita dal circuito di sfruttamento e la costruzione di un percorso di vita libero e autonomo. Quello che un po' è un'analogia rispetto a quella seconda accoglienza che abbiamo visto con il circuito dell'asilo. Ora, in questo sistema teorico poi ci sono ulteriori complessità legate anche a quella che è la complessità del fenomeno tratta. Ad esempio, i percorsi articolo 18 poi a loro volta si strutturano in fasi di accoglienza, ci sono progetti che prevedono appunto percorsi di pronto intervento, situazioni di pronto intervento di accoglienza, perché per le dinamiche dei meccanismi dell'articolo 18 può capitare che nel corso di un'operazione di polizia si venga a manifestare una situazione di sfruttamento, la vittima ha bisogno di essere accolte, quindi la necessità di centri di pronto intervento e quindi livelli diversi di accoglienze. Ancora poi il sistema è completato da quello che è chiamato numero verde nazionale. È un numero verde, l'800-290-290, dove chiunque può chiamare per avere informazioni, per fare segnalazioni e per avviare i percorsi articolo 18 e facilitare l'accesso ai programmi e alle accoglienze articolo 18. Ora, questa è quella che è un po' la previsione di legge, mettendo insieme e coordinando un po' le disposizioni. Anche questo sistema, poi, chi si occupa di tratta, qui ammetto che è la parte che conosco meno, perché mi sono sempre occupato più di immigrazione e asilo, non è così lineare come viene descritto dalla normativa, perché le complessità sono tali e per cui la necessità anche di adeguare quella che è la complessità, di adeguare l'applicazione della normativa a quella che è la complessità delle diverse situazioni, dei diversi contesti territoriali. Così come, ed è una cosa che secondo me va sottolineata e va rimarcata in relazione a questa collaborazione, a questo confronto tra protezione internazionale e articolo 18, chi può fare la segnalazione è chiunque. Mi spiego meglio. In quella che è la previsione normativa dell'articolo 18 prevede quella che si dice in caso di operazioni di polizia oppure per cui denunce all'autorità giudiziaria, per cui un circuito istituzionale penale. L'articolo 18 prevede però che anche i servizi sociali, gli enti del terzo settore che stanno collaborando possano fare delle segnalazioni. Se lo colleghiamo questo aspetto della denuncia dell'emersione a quello che è la normativa sulla protezione internazionale, diciamo che la commissione territoriale, perché l'abbiamo visto prima, riferisce e trasmette gli atti al questore, ma nulla vieta che la spinta all'emersione di una situazione di tratta o sfruttamento possa avvenire dalla struttura di accoglienza che ha in carico al momento la persona. Non c'è nulla che lo vieta. Quindi è un'attenzione che secondo me è importante, che può essere importante in quella che è l'applicazione dei diversi strumenti che ci sono a disposizione. Ora riprendo un po' quello che su cui ho accennato, fatto cenno prima. I due sistemi, seppur così a livello ideale e strutturale, sono simili, per cui l'emersione, prima accoglienza, seconda accoglienza, ci sono profonde differenze appunto su quella che è la libertà di cui godono i beneficiari di ciascuno dei due sistemi. Il motivo, appunto, lo ripeto, è quello che a cui ho già fatto cenno prima: la necessità di tutelare i beneficiari. Necessità di tutela che nei centri per vittime di tratta è più forte rispetto a quella dei centri per richiedenti asilo. Cosa comporta questo fatto? Che chi è potenziale vittima di tratta ed è accolto in un centro per richiedenti asilo corre il rischio di non vedersi tutelato, di non vedere la propria posizione garantita. È il discorso che vi facevo prima. Nello stesso centro ci può essere lo sfruttato, ma è anche lo sfruttatore. Proprio perché non è nella prima fase di accoglienza non è possibile riuscire a far emergere la situazione di sfruttamento.